Spero che abbiate un po' di pazienza, perché se voi siete in festa e siete emozionati, lo sono anche io. Molto emozionato, molto contento di essere qui insieme con voi. Però capite bene che qui dietro c'è Don Claudio, che non è proprio professore dell'università, insegna, per cui quando Ivano mi ha detto vieni a presiedere l'Eucarestia, ho detto qui mi devo preparare bene bene bene, perché altrimenti corro brutti rischi. Scherzo, perché con Don Claudio ci vogliamo bene, anche se non sono tanti anni che ci conosciamo. Ho detto vado e condivido con la comunità di Varazze, che ha visto Don Bosco vivo, presente in questo territorio, e ha visto tanti salesiani passare in questo territorio. Partiamo dal Vangelo. Nel Vangelo oggi Gesù viene presentato come una luce che risplende nelle tenebre. Questi territori con questi nomi un po' strani, Zabulon, Neftali, ecco, diciamo che era la zona della Galilea, corrisponde alla zona della Galilea. Non è che della Galilea magari ne sappiamo più di prima, la zona a nord del territorio di Israele, ed è una zona dove, appunto, nella prima lettura lo abbiamo ascoltato, era stata fatta terra bruciata. Erano scesi all'epoca gli Assiri, avevano distrutto tutto, avevano conquistato tutta quanta la zona, e quella zona, la gente che viveva in quei territori, viveva una situazione di schiavitù, una situazione nella quale non potevano guardare al futuro in maniera particolarmente fiduciosa. Isaia dice: proprio da lì verrà una luce, e lo abbiamo risentito nel Vangelo. Gesù, dopo che Giovanni Battista era stato arrestato, dopo una serie di eventi, comincia proprio da lì. Comincia in un territorio e in un luogo dove si soffre. Comincia ai confini della terra di Israele, non comincia a predicare, ad annunciare la buona notizia da Gerusalemme, dove c'era il tempio, dove c'era il potere, dove c'era la tradizione, dove c'era anche una certa importanza di vita religiosa. Inizia dai territori più lontani e dice che cosa? Cos'è che dice Gesù? Quali sono le prime parole di questo Vangelo di Matteo che Gesù pronuncia? Chi è che se le ricorda? Dice: il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è vicino, è qui. Sta qua il regno di Dio, non sta da un'altra parte. Non bisogna andarlo a cercare chissà dove. Il regno di Dio è vicino. Faccio subito un piccolo parallelo con Don Bosco. Don Bosco, anche lui, ha iniziato a lavorare, perché il Signore lo ha chiamato a lavorare lì dove maggiormente c'era la fatica. I ragazzi della Torino del 1800, con i quali Don Bosco si è trovato a lavorare, erano ragazzi che non avevano grandi possibilità di futuro se non quelle di iniziare a lavorare, di continuare a lavorare, potremmo dire H24, senza diritti, senza tutele e soprattutto con il rischio concreto, oggettivo, di fare una brutta fine. Noi sappiamo da dove è partito il cuore di Don Bosco per andare incontro ai giovani. Quando andava a visitarli nelle carceri di Torino, alcuni accompagnandoli anche al patibolo e dicendosi: se avessero un amico che si prendesse cura di loro. Ecco, vedete, Gesù ci chiede anche a noi di essere luce in quelle situazioni in cui c'è maggiore orizzonte di morte, di sofferenza, di fatica, lì dove le persone attendono qualcuno che porti un buon annuncio, una buona parola. Ma non è soltanto una buona parola quella che porta Gesù, così come non è stata semplicemente una buona parola quella che ha portato Don Bosco. Il regno di Dio è vicino significa: io sono qui tra voi. E passiamo al secondo pensiero, sempre legato al Vangelo di oggi. Cosa fa Gesù subito dopo aver detto che il regno di Dio è vicino, perciò bisogna convertirsi? La prima cosa che fa è quella di chiamare insieme con sé alcuni, direbbe il Vangelo di Marco, perché stessero con lui. La conversione, cioè la possibilità di avere una vita bella, non dipende tanto e soltanto se facciamo delle cose buone, assolutamente sì, ma viene dopo. La prima cosa importante è quella di stare con. Ai due discepoli che seguivano Giovanni Battista, dopo che Gesù si fa battezzare, il Battista dice: non dovete seguire più me, seguite lui. E a questi due discepoli, ai quali Gesù chiede: cosa cercate? E loro gli rispondono: dove abiti? Gesù dice: venite e vedete. Non si è messo lì a fargli una lezione di catechismo, non si è messo lì a fargli una lezione di alta teologia dicendogli: io sono il figlio di Dio, sono sceso sulla terra, sono venuto a salvarvi, dovete comportarvi bene, dovete fare questo, questo, questo e quest'altro. Due parole: venite e vedete. State con me. E questo stare con me oggi noi lo viviamo stando nella comunità. Stando nella comunità intorno all'altare e alla parola. Oggi è la terza domenica, come ci ricordava Don Claudio, del tempo ordinario, dedicata specificamente per volontà del Papa alla parola presente in mezzo a noi, all'importanza di stare intorno alla parola, perché sia lei a illuminare il nostro cammino, perché la parola è Gesù. La parola è Gesù. Ecco, stare insieme. E Don Bosco ha fatto questo. Ha iniziato a prendere con sé i ragazzi. Credo che sia un testamento importante anche per la nostra comunità, per questa, per tutte quante le comunità. Che esperienza di Gesù facciamo quando stiamo in comunità? Che esperienza di Gesù facciamo quando stiamo insieme? Qui la seconda lettura, Paolo ci dice: attenzione, io sono di questo, io sono di quell'altro, Io sono del direttore dell'oratorio che era venuto precedentemente, così non parlo di qua, parlo di altri posti. No, però io sono del nuovo incaricato dell'oratorio, io vengo qui da quando? E tante volte ci perdiamo dietro a queste dinamiche, succede anche nei gruppi dei giovani, Tu non sei il mio amico, io qui sono arrivato prima di te, queste cose succedono. Ci perdiamo in queste dinamiche che ci fanno perdere di vista l'obiettivo fondamentale. Il nostro stare insieme è per fare esperienza del Signore Gesù, sapere che Lui ha la capacità di aprirci degli orizzonti straordinari nella nostra vita e ci chiede di essere anche noi capaci di aprire orizzonti straordinari nella vita di coloro che ci pone accanto, perché non siamo semplici destinatari. Don Bosco ha fatto questo, non ha soltanto tirato fuori i giovani da delle situazioni difficoltose, non si è soltanto preoccupato di stilare il primo contratto di lavoro perché fossero rispettate i loro diritti, ma gli ha aperto un futuro. Oggi siamo noi, comunità ecclesiale, chiamati a farci carico del futuro dei nostri giovani. Siamo noi chiamati ad essere luce per loro. E facciamo l'ultimo passaggio, sempre a partire dal Vangelo. Chi è che chiama Gesù? Marco sempre direbbe quelli che egli volle. Chiama dei pescatori. Chiama Simone. Chiama Andrea, Giacomo, Giovanni. Non chiama i più bravi, non chiama i più belli, non chiama i primi della classe. O non chiama per forza soltanto loro, ci mancherebbe altro. Chiama per una scelta sua personale di amore, e la cosa bella è che guarda già all'orizzonte verso il quale costoro potranno camminare. Simone, detto Cefa, Pietro. Giovanni, che sarà quello che darà la definizione di Dio più bella, ma perché ne ha fatto esperienza. Dio è amore. Giacomo, che con Giovanni erano chiamati figli del tuono, perché non è che andavano tanto per le mezze misure, Quando Gesù, passando dalla Galilea, andava verso Gerusalemme, attraversa la Samaria e si vuole fermare in una città, i samaritani, sapendo che andava verso Gerusalemme, gli dicono: no, no, non ti fermare qui, per favore, passa oltre. E Giovanni, quello che ama il Signore perché gli mette la testa sul cuore durante l'ultima cena, eccetera, 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 Giovanni e Giacomo dicono: Signore, perché non dici che scenda un fulmine e li fulmini tutti, visto che non ci hanno accolto? Il Signore guarda oltre, non si ferma alle apparenze, e Don Bosco ci ha insegnato questo, ci ha insegnato a guardare oltre. Lui diceva: a quel punto accessibile al bene, che non è soltanto un punto di partenza, ma è l'orizzonte sul quale poter proiettare la vita di ciascuno di noi. Quante volte noi, guardando a noi stessi, diciamo: non sono capace a fare questo, non sono capace a fare quest'altro, e questo lo fa meglio quell'altro, e questo lo dovrebbe fare così, o lo diciamo anche degli altri. Ecco, io credo che, tentando in questa domenica di tenere insieme la parola di Dio con Don Bosco, non abbiamo fatto una forzatura nel tentare di rileggere la storia di Don Bosco alla luce della parola, perché non avrebbe se no alcun senso parlare di Don Bosco. Don Bosco ha senso se la sua vita la leggiamo alla luce della parola di Dio, ma anche la nostra vita acquisterà un senso sempre più grande se la leggiamo alla luce della parola di Dio, se lasciamo che la parola di Dio informi la nostra esistenza. Decidiamo di vivere in un modo piuttosto che in un altro, non perché abbiamo paura dell'inferno, non perché abbiamo paura di chissà che cosa ci potrebbe accadere, ma perché il Signore ci chiama ad essere con Lui luce e salvezza per le genti. Siamo chiamati ad essere con Lui luce e salvezza per gli altri. Cosa significa questo nella nostra vita? Le declinazioni del nostro vivere quotidiano, io credo che i più grandi saranno in grado di farle da soli. Così come chi ha dei ruoli di responsabilità nella società, così come chi ha dei ruoli di responsabilità nella comunità ecclesiale, essere luce e salvezza per coloro che ci sono affidati. Come si fa? Con la parola di Dio e con un rapporto intenso con il Signore. Io vi racconto questa cosa e chiudo. Sono stato diversi anni incaricato di alcuni oratori, ognuno aveva le sue caratteristiche. A volte arrivavo la sera in cui con alcuni proprio non era andata durante la giornata, e non era andata un giorno, non era andata un altro giorno, non era andata un altro giorno. Sapete che insomma anche i preti si snervano, poi alla fine sono esseri umani, Allora io a volte arrivavo davanti al Santissimo la sera e gli dicevo: Signore, o me lo fai vedere tu questo punto accessibile al bene, o se no io domani sarei in grado di fare cose che non vanno bene. Perché la possibilità di guardare oltre e di non fermarci all'apparenza o anche semplicemente alle esperienze con le quali veniamo a contatto, lo possiamo fare se ci mettiamo a confronto con il Signore. E questo Don Bosco ce lo insegna ancora, quanto per lui era fondamentale la vita eucaristica, quanto per lui era fondamentale il sacramento della riconciliazione, che ci costringe a uscire fuori dalle nostre modalità di vista, dai nostri modi di sentire, per assumere sempre di più quelli che sono di Gesù, il quale, dice il Vangelo di oggi, lì dove andava guariva. Lì dove andava guariva. Ecco, questo è il mandato che oggi il Signore ci dà: essere insieme con Lui luce per dare speranza affinché lì dove siamo la nostra vita possa essere guarigione per coloro che sono nella sofferenza, per coloro che sono maggiormente nel dolore, per coloro che fanno fatica. Il Signore ce lo conceda anche per intercessione di Don Bosco.